Ok, buonasera a tutti. Allora è aperta la seduta della terza commissione consiliare permanente del 3 marzo 2025. Procediamo con le presenze. Allora, Baldi.
Presente.
Cantoni, presente. Cortigiani.
Presente.
Teglia, assente, delega, Parello.
Presente.
E non c'era, entrerà più tardi. Passiamo ora all'illustrazione del primo punto dell'ordine del giorno, che è l'illustrazione del nuovo regolamento di utenza alloggi ERP ai sensi dell'articolo 15,1 della legge regionale Toscana 2-2019 ed allegati, il regolamento per il ripristino diretto degli alloggi ERP ai sensi dell'articolo 16 della re legge regionale Toscana 2-2019 e relativa convenzione, approvato dall'ODE con delibera numero 1 del 29 maggio 2024. Passo quindi la parola all'assessore di
Sì,
riferimento.
faccio una semplice introduzione perché tanto sono regolamenti di carattere tecnico che quindi, ai quali quindi dovevamo adeguarci. Come avete visto, alcune, soprattutto quella della CASALP, risalgono all'anno scorso e quindi avevamo necessità, insomma, di concludere il procedimento e quindi di essere passati in Consiglio Comunale. Si tratta quindi di due regolamenti, uno ri riferito quindi alle regole necessarie per il ripristino degli alloggi in maniera diretta da parte degli utenti e quindi tutta una serie di regole che Giulia poi spiegherà e che comunque avete già letto, quindi sono anche abbastanza semplici. L'altro invece è il regolamento di utenza per gli alloggi appunto dell'edilizia pubblica. Quindi sono aggiornamenti rispetto a precedenti regolamenti e che danno appunto le regole rispetto a quelli che sono gli alloggi di edilizia pubblica. Mentre Martina successivamente andrà quindi ad illustrare quello che è stato il processo che ha visto quindi in conferenza zonale tutto quello che è il nuovo, quindi la stesura del nuovo regolamento all'accesso e alla frequenza dei nidi. Quindi lascio la parola prima a Giulia e poi parlerà Martina.
Sì, buonasera. Buonasera.
Buonasera.
Buonasera. Allora, niente, praticamente con la delibera del 29 maggio il Lode ha adottato, diciamo, e approvato un nuovo regolamento di utenza che praticamente va ad essere integrato con quello che è il regolamento per il ripristino diretto e la convenzione, diciamo, che fa parte integrante di questo regolamento. Lo scopo, diciamo, è quello di rendere un po' più agevole, un po' più veloce quello che è anche l'assegnazione delle case, quindi dare la possibilità anche agli assegnatari di poter, diciamo, fare quelli che sono i lavori necessari agli alloggi per poter, prenderne possesso. E, per quanto riguarda quindi, il regolamento dell'utenza diretta, diciamo che viene spiegato quindi il ripristino diretto, vengono spiegati quelli che sono gli interventi ammessi,
Sì.
quindi interventi per esempio che necessitano di quelle che sono delle certificazioni diciamo di professionisti, quindi per esempio insomma, verifica degli impianti elettrici piuttosto che idraulici, eccetera, o anche altri interventi che sono più legati proprio all'aspetto dell'economato diretto, diciamo, dell'assegnatario. Anche quelle che sono l'abbattimento delle barriere architettoniche, per esempio, rientrano in questi lavori. Viene poi indicato quello che è il limite, di spesa, diciamo, che viene non risarcito, diciamo, all'utente, all'assegnatario, ma viene portato a scomputo da quello che è il canone, diciamo, da pagare, insomma, il canone di locazione, fino ad un massimo di 6.000 euro. Quindi diciamo che Casalfo fa una prima valutazione di quella che è il progetto di ripristino, diciamo i lavori che devono essere fatti e poi si procede a quella che è la scelta, diciamo, dell'alloggio, quindi dell'assegnatario, che In caso di alloggio appunto già assegnato, viene scelto in base proprio a un bando che fa il comune. Quindi, su richiesta, diciamo, dell'assegnatario, quindi che dà la possibilità, si rende disponibile, diciamo, a fare questo genere di lavori, viene firmata poi appunto la convenzione che è parte integrante di questo regolamento, dove vengono indicati praticamente tutti i punti, gli obblighi, diciamo, che devono essere rispettati da parte dell'assegnatario. Come anche per esempio riportare poi quelle che sono appunto tutte le certificazioni che dicevamo prima, fare, diciamo, i lavori in modo, diciamo, quindi rispettare quelle che sono le norme della sicurezza del lavoro, eseguire lavori in perfetta regola d'arte, insomma, tutta questa serie di regolamenti. E una volta che poi CASALP verifica, diciamo, che il lavoro è stato fatto, diciamo, secondo quanto stabilito, allora a questo punto può procedere al piano di scomputo, diciamo, di quello che è stata la spesa rispetto al canone da pagare. Di contro, invece, se non vengono portate a dimostrazione, diciamo, queste fatture, queste certificazioni che devono essere appunto rilasciate dietro lavori fatti, oppure se c'è un ritardo nell'inizio, quindi nel piano d'inizio dei lavori, viene calcolata, diciamo, una penale che è circa lo 0,5% dell'importo netto per ogni giorno che viene calcolato come ritardo, fino ad arrivare proprio ad una revoca e risoluzione di quella che è l'assegnazione proprio dell'alloggio. Ovviamente tutto è subordinato a quella che è poi la disponibilità che dà il comune delle risorse che sono presenti o meno per poter avviare poi questo piano, diciamo, di scomputo delle spese rispetto al canone da pagare. Il rimborso non può comunque superare, insomma, rimborso comunque lo scomputo, i 60 mesi, quindi deve essere comunque fatto in un periodo circoscritto. Non so, è stato un po' veloce, però più o meno le cose, diciamo, le novità sono state queste, non
Se
so
avete
se c'è.
qualche domanda, qualche chiarimento, qualcosa che magari non è stata detta e avete bisogno di altre informazioni, su questo aspetto qui potete comunque intervenire.
Io mi sono persa su Zoom.
Dice, ci sei?
Niente,
Vede?
però va bene, l'importante è che mi sentiate. Mi
Sì,
sento
sì, sì.
con un quadratino piccolissimo.
Sì, no, ti si sente e ti si vede bene.
Non so cosa ho fatto. Ecco sì. No, la mia domanda era, siccome parla tutto del discorso che indubbiamente la parte anche mettiamo l'amministrativa, quindi tutta la richiesta di, se non ho capito male, la richiesta di permessi e tutto quanto, è comunque in carico all'assegnatario, no?
Sì.
Giusto. Di
Sì.
conseguenza, i 6.000 euro sono comprensivi di richiesta magari di apertura lavoro, pagamento del tecnico più pagamento del lavoro
Tutto,
stesso.
sì, tutto.
Ok, quindi il massimo risarcimento sono 6.000.
6.000 euro, sì, con IVA, mi sembra.
Sì, compresa
Ecco,
IVA. Compresa
invece
IVA, sì, al
quando
netto
si
dell'IVA.
parla di in economia diretta dell'assegnatario negli interventi di tipo B.
Sono per esempio quelli che non vengono fatti a seguito di
La titolo.
certificazione, quindi per esempio, ne so, gli intonaci, la tinteggiatura, gli
Ok,
infissi,
però ci
capito?
vuole
Cioè,
comunque sempre ditta attestante
sì, comunque sì,
il lavoro
certo,
stesso.
però magari non c'è una certificazione dietro, come può essere, ne so, l'impianto elettrico di riscaldamento, capito? Quindi, cioè,
No,
magari c'è la
vabbè, quello
struttura,
sì. No, era
capito?
solo per capire nel senso se uno ha,
Oppure.
per dire, che ne so, tinteggio o
Sì,
rintonaco.
però possono essere fatte, quando si parla di esecuzione in economia, possono essere fatte anche direttamente dall'assegnatario che
Era quello
dimostra
che domandavo.
quindi che sono
Quanto è la
quelle che non
spesa?
hanno
Per
la necessità di titoli abilitativi, quindi
capirsi, in bianco porto
la spesa
l'attestato, la spesa nel
dell'ornice, sì,
bianco
del
e me lo
materiale,
sali.
sì.
Ok, era questo, volevo essere sicura di aver capito
Sì,
bene, ecco,
sì, 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 sì.
insomma. Ok. Perfetto, no, io questo era, gli ho dato una letta ieri, mi è venuto, insomma,
Poi se c'è
quelle cose lì. E
qualche altra domanda.
poi ho notato che c'è la possibilità di integrazione e modifica dopo 12 mesi da accettazione, giusto? In fondo a un documento.
Mi sembra questo. Ci avevo aperto anche.
Ma non posso forse la cosa la convenzione.
Sì, a pagina 7 del documento di autorecupero,
Se la convenzione scopre il panno, sì.
all'articolo 9 dice che nel caso
Pagina 7.
potrà essere integrato e modificato tenendo conto dei primi esiti applicativi, essendo probabilmente anche il
Ma il
discorso.
regolamento è, cioè nel senso, essendo
Sì.
la prima volta che viene,
In questo
nel
senso, quindi nel senso
caso, anche perché
partiamo, perché
no,
devo essere
anch'io sì.
sincera, la mia remora, tra virgolette, che secondo sta c'è da fare in casa, soprattutto se magari c'è da aprire, come si dice, paghi, c'è magari geometra, c'è delle pratiche da aprire, a 6.000 euro sono lunghi, ma fino a un certo punto,
No, nel
e
senso che
quindi
qui
ecco,
è
ne
una
ragioneremo.
revisione del regolamento, essendo comunque di nuova
No, ma questo
applicazione,
sì,
quindi
quindi
magari vedranno anche come sono gli esiti di alcune pratiche
in
per
questo
capire se c'è da
senso.
modificare qualcosa.
Quindi in prima battuta mi pare buono, ecco, insomma, poi vedremo. Anche perché se non c'è un ritorno è difficile capire se ci stiamo o
Sì,
non ci
certo.
stiamo e cosa si può fare. In questo senso mi ero proprio appuntata la possibilità di tornarci poi su. Va bene.
Ok, quindi si può passare al regolamento di utenza?
No, il regolamento di utenza
Ah, era scritto.
questo.
Ah, ok, va bene. Allora passo la parola a Martina. È entrata Chiara? Quindi
In vista è entrata Chiara Nucera, sì.
poi la metto come presente. Allora, regolamento, innanzitutto buonasera a tutti. Dunque, regolamento per l'accesso e la frequenza del sistema integrato dell'educazione, così si chiama, che insomma, portiamo al Consiglio Comunale, all'approvazione del Consiglio Comunale, è un aggiornamento sostanzialmente di un regolamento già esistente che fu approvato dai comuni nel 2016. Faccio solo una piccola storia perché è importante lo sappiate. Nel 2016, diciamo, i comuni avevano ciascuno un proprio regolamento di questo tipo di servizi. Fu deciso dall'allora conferenza zonale nel tempo, e questo perché la legge, diciamo, tutto deriva dalla legge regionale, dal famoso regolamento 41R, che è del 41 Regione, R sta per regolamento regionale del 2013, incentivava, diciamo, l'approvazione di regolamenti zonali per il sistema, appunto, dei servizi educativi della zona. Diciamo a cui noi facciamo capo, che è la Val di Cornia, e quindi per la prima volta fu adottato un regolamento zonale e nel 2016 fu portato in approvazione dell'allora conferenza zonale, e poi però la conferenza zonale, diciamo così, non ha una potestà, diciamo, legislativa, e quindi bisogna passare dai consigli comunali. Nel 2016 si fa questo primo regolamento. Che è stato, diciamo, poi applicato in questi anni, però la Regione Toscana nel frattempo ha modificato soprattutto il 41R, che è stato oggetto di una prima modifica nel 2019-2020 e poi appunto un'ultima modifica nel 2023. La modifica del 2023 è stata una modifica abbastanza importante perché, diciamo così, ha introdotto una serie di regole che prima non c'erano e che riguardano in particolare le figure dell'ausiliario all'interno del nido, perché qui non si parla soltanto di nido, si parla anche di spazio gioco, di nido domiciliare. Però quindi servizi, diciamo così, che sono non soltanto il nido tradizionale, però diciamo le modifiche principali hanno riguardato da parte della regione la disciplina di appunto norme, di aspetti che prima non erano propriamente disciplinati, per esempio quante ore di ausiliarato ci debbano essere all'interno di un asilo nido non era scritto da nessuna parte, così come sono stati introdotti criteri, diciamo, di qualità abbastanza importanti sulla figura del coordinamento, del coordinatore pedagogico, che è stato introdotto per la prima volta nel 2013 come concetto di avere un coordinamento pedagogico del servizio e poi come figura. E che con questo nuovo regolamento, appunto, 41R 2000, la modifica del 2023, diciamo così, viene disciplinato anche un certo numero di ore. Quindi queste modifiche, diciamo, che poi ora vi vado brevemente a illustrare, recepiscono, che noi abbiamo ovviamente riportato in un lavoro che è stato anche abbastanza lungo, perché chiaramente poi siamo cinque comuni, ci si mette intorno al tavolo, ognuno ha le proprie esigenze, quindi la parte tecnica ha fatto un lavoro abbastanza approfondito. Abbiamo anche, diciamo, lavorato sui punteggi, perché abbiamo anche cercato, diciamo così, di capire se erano possibili de delle modifiche sulla parte dei punteggi prima di presentarsi ai sindaci e in questo caso agli assessori alla pubblica istruzione, alle politiche sociali, che molto spesso coincidono con una proposta che poi loro, diciamo così, hanno valutato nella seconda parte del 2024 e che è stata sostanzialmente licenziata dopo le vacanze di Natale, perché il Comune di Piombino ha chiesto un ulteriore approfondimento. Prima, diciamo, di Natale sembrava chiuso, il Comune di Piombino ha voluto un ulteriore approfondimento proprio su questo tema delle ore delle ausiliarie e quindi a metà gennaio ci siamo ritrovati e abbiamo licenziato, diciamo, cioè la parte politica ha licenziato con la propria delibera quello che voi avete ricevuto. E quindi questo per spiegarvi che è stato comunque un iter abbastanza lungo e che oggi tutti i nostri comuni sono impegnati nell'approvazione di questo regolamento. Il Comune di Piombino l'ha già fatto nel consiglio del 28 di febbraio e lo fa il Comune di Campiglia, lo facciamo noi, San Vincenzo e anche Sassetta. Dunque, per illustrarvi, diciamo, andando in ordine, diciamo così, proprio scorrendo il regolamento, dunque, la prima modifica che viene introdotta riguarda l'articolo 3, sistema zonale di educazione, dove al punto 3 abbiamo introdotto i comuni della Val di Cordia si impegnano a mantenere un sistema tariffario coerente ed abbiamo aggiunto il più possibile uniforme, in linea con quanto disciplinato dal presente regolamento. Quindi il concetto dell'uniformità delle tariffe è un concetto, diciamo, molto difficile da raggiungere perché ogni comune ha le sue peculiarità. Ci sono comuni come il nostro che hanno un nido gestito esternamente in concessione, ci sono comuni che hanno nidi pubblici interamente gestiti da personale pubblico, nidi invece con acquisto posti bambino, insomma c'è tante di e quindi chiaramente i costi possono variare. Lo sforzo che anche Regione Toscana ci dice di fare è quello di cercare nella nostra zona, in ogni zona, di essere il più possibile uniforme e quindi è stato introdotto questo il più possibile uniforme all'interno dell'articolo 3,3. Andando avanti, diciamo, scorrendo, abbiamo un'altra modifica all'articolo 13 che a noi, diciamo, ci riguarda poco. Però, diciamo, questo appunto, come vi dicevo, non è solo il regolamento che disciplina il nido, anche se ovviamente il nido è il servizio più importante, ma disciplina tutte le forme per poter dare dei servizi legati alla prima infanzia. L'articolo 13 disciplina i poli per l'infanzia, naturalmente riprende tutta la parte, alcuni articoli sono uguali a quello del regolamento regionale. Abbiamo introdotto il comma 4 che dice la costituzione dei poli per l'infanzia, che sono diciamo poli 06, cioè dove all'interno dello stesso edificio si trovano sezioni di nido e sezioni di scuola dell'infanzia, e questa è una cosa non banale perché i nidi sono di competenza comunale, le scuole dell'infanzia sono di competenza statale. Quindi la costituzione dei poli per l'infanzia viene attuata e promossa dai singoli comuni attraverso la stipula dei protocolli d'intesa tra i soggetti coinvolti nel sistema, titolari e gestori dei servizi per l'infanzia pubblici e privati, titolari e gestori di scuole per l'infanzia statali e paritarie pubbliche e private. Quindi questo, diciamo, appunto risponde a quello che vi dicevo io, cioè la necessità comunque di gestire una fascia di età che sembra, diciamo, che è infanzia, ma che è comunque divisa per competenze legislative tra competenze comunali e competenze statali, più ci sono i privati. Quindi nulla vieta di poter costruire un polo per l'infanzia dove all'interno c'è un nido privato e una scuola statale pubblica, oppure all'interno di una scuola statale paritaria istituire una sezione di nido, diciamo così, pubblico, comunale. Ora, noi non abbiamo questa casistica, però diciamo non ce l'abbiamo in questo momento della nostra vita. Non è detto che nel futuro non ci si possa dover confrontare anche con questo tipo di strumento e quindi niente, insomma, è ovviamente introdotto per noi. Poi, vabbè, c'è una parola, articolo 14,4, l'ultima parola è stato introdotto, regolamento per l'autorizzazione al funzionamento e l'accreditamento dei servizi educativi per la prima infanzia zonale vigente. C'è un altro regolamento che è rimasto uguale, che riguarda l'accreditamento dei servizi per la prima infanzia privati, e noi non ce l'abbiamo, quindi non ci riguarda, però è stato introdotto vigente. Poi, vigente è stato introdotto anche all'articolo 13, sempre riferito a questo regolamento. In questo modo, diciamo, non si va, qualora si modifichi quel regolamento lì, questo vale, eh? Non c'è bisogno di modificare questo. Poi, articolo 22, funzioni di coordinamento gestionale e pedagogico comunale, eh? Qui, allora, innanzitutto, questo per chi non lo sa, noi abbiamo queste funzioni di coordinamento gestionale pedagogico comunale, sono nella nostra zona attribuite a una figura che è il coordinatore pedagogico di Piombino, assunto dal comune di Piombino per tutta la zona, è la dottoressa Tiziana Ciacci, che noi diciamo paghiamo attraverso, diciamo, un trasferimento al comune di Piombino di una parte dello stipendio di questa persona, fatto sulla base di un calcolo, c'è cioè una delibera della conferenza zonale che dice questa cosa, insomma, e naturalmente questa persona ci garantisce innanzitutto, organizza percorsi formativi uniformi per tutti i nostri educatori e anche per gli ausiliari, propone attività, progetti, momenti di incontro che riguardano tutti i servizi, viene sul servizio singolarmente, per esempio da noi viene in osservazione e lavora con il team almeno 3 volte l'anno, di solito all'inizio, a metà anno e alla fine dell'anno, sollecita e chiamata per casi specifici che possono riguardare in particolare l'osservazione di bimbi con problematiche, viene, quindi è una figura, diciamo, che monitora la qualità del servizio, offre e organizza attività formative che innalzino la qualità, diciamo, del personale, oltre quelle attività formative che già il personale fa, e appunto fa da raccordo anche con la parte regionale, partecipa alle conferenze regionali come rappresentante della nostra zona, per cui insomma è una figura importante che la Regione Toscana ha reso obbligatoria già dal 2013. Quindi, questa scelta, diciamo, è una scelta che viene portata avanti e viene poi disciplinata in questo articolo 22 e al comma 4 abbiamo inserito il monte ore minimo per lo svolgimento delle funzioni di cui sopra, quindi del comma 3, che sono un po' delle cose che vi ho detto. È definito in funzione dei criteri stabiliti dalla conferenza zonale in relazione alla numerosità e tipologia di servizi. La conferenza zonale, cioè, ha una delibera che è rimasta comunque valida, dove viene stabilito un monte ore complessivo, una suddivisione per comuni che corrisponde poi al costo, diciamo, di questa figura. Questo vi dico la verità, diciamo, è più un formalismo perché poi è chiaro che se c'è bisogno non è che si sta a guardare l'ora in più e l'ora in meno, però ci vogliono dei criteri chiaramente per definire e a noi magari abbiamo bisogno del coordinatore 3 volte l'anno, per noi fa 3 visite, è chiaro che per il comune di Piombino che ha un nido pubblico, uno concessione, 2 concessioni e 7 nidi privati, capite che ha un'altra dimensione, eh? Quindi, però era importante specificare con quali criteri venisse comunque, diciamo così, utilizzato questo coordinatore e quindi abbiamo inserito questo. L'articolo 23, invece, riguarda il coordinamento gestionale e pedagogico dei servizi, cioè ogni servizio ha un suo coordinatore pedagogico, che è colui che coordina, o lei, perché di solito siamo tutte donne, che coordina l'attività del servizio, quindi il gruppo di lavoro, che ha una formazione specifica per questo, come stabilisce il possesso dei titoli di studio è stabilito dal regolamento regionale, e la legge regionale, per il regolamento regionale, per la prima volta individuava comunque un monte ore minimo annuale di presenza del coordinatore pedagogico. Questo, diciamo, per dirvelo, diciamo molto francamente, non riguarda noi, non riguarda i nidi pubblici, ma riguarda i nidi privati, perché i nidi privati accreditati che fanno parte del sistema sostanzialmente pubblico dei servizi educativi spesso hanno difficoltà, diciamo, attuare, no? Quelli che sono i principi della qualità e quindi bisogna un attimo dargli delle regole perché chiaramente se accedi e diventi servizio pubblico devi comunque garantire degli standard che sono quelli che garantiscono i nidi pubblici, cioè comunali a tutti gli effetti. E quindi la Regione Toscana ha introdotto queste 15 ore che sono al comma 4 dell'articolo 23, il monte ore minimo per lo svolgimento delle funzioni di cui sopra è di 15 ore per ciascun servizio e per ciascun anno educativo. Si capisce che 15 ore in un anno educativo, insomma, sono più che sufficienti, cioè sono il minimo. Chiaramente qui, per esempio, noi abbiamo il coordinatore pedagogico che è anche un educatore. Ci sono invece dei nidi privati che hanno l'educatore, 2 educatori, ma non hanno il coordinatore pedagogico. Quindi questa figura deve comunque intervenire, magari interviene appunto 3-4 volte l'anno all'interno del team di lavoro, bisogna che ci sia. Cioè, questo diciamo è la filosofia e il numero delle ore stabilito è esattamente quello che dice la Regione Toscana. All'articolo 24, che parla del progetto pedagogico e del progetto educativo, abbiamo introdotto questo comma 3, che dice che il progetto pedagogico dei servizi educativi della Val di Cornia descrive le cornici pedagogiche di riferimento, l'idea di bambino, il ruolo degli educatori, la relazione con le famiglie e le linee di raccordo con le altre istituzioni presenti sul territorio. Sembra un discorso astratto, in realtà ce l'abbiamo messo perché? Perché diciamo, nell'accesso e nella partecipazione alla misura Nidi Gratis che Regione Toscana ha messo in campo decidendo di destinare il fondo sociale, diciamo il fondo coesione, a questa europeo, ad abbattere totalmente i costi dei nidi, è richiesto l'approvazione, la presenza di un progetto pedagogico. Come viene fatto questo progetto pedagogico non è, può essere lasciato al caso. Quindi, ripeto, anche qui sempre per i servizi più piccoli, per quelli privati, ma comunque insomma per tutti è stato introdotto questo ragionamento. Quindi, cioè, cosa ci deve essere in questo progetto pedagogico? Vengono inviati gli elementi essenziali del progetto pedagogico, che, per cui questo progetto è credibile ed è un progetto, diciamo, serio nei confronti delle famiglie prima di tutto, ma anche di Regione Toscana, che ci dà questi soldi. Quindi è stato introdotto questa specifica. Poi all'articolo 26, personale, ecco, c'è questo punto sull'ausiliariato di cui vi avevo detto all'inizio, articolo 6, comma 7. Il personale ausiliario del nido non è un personale così secondario, è un personale molto importante all'interno del servizio, perché non solo si occupa delle pulizie, si occupa dello sporzionamento quando c'è il pasto, ma collabora e è inserito nel team di lavoro quando vengono fatte le attività. È una figura che ci deve essere. E anche qui Regione Toscana ha inteso introdurre degli elementi di qualità e di disciplina anche di questo personale, che non può essere lasciato a se stesso. È stato visto nel tempo appunto quanto questo personale è comunque importante anche per i bambini, che spesso prendono come punto di riferimento l'ausiliario, perché per loro sono tutte tate, sono tutte. E quindi Regione Toscana invitava le conferenze zonali a stabilire un numero minimo, non ci ha dato un numero, e qui naturalmente c'è stata la discussione perché ci ha impegnato, un numero minimo di ore comunque nella giornata in cui queste figure dovevano essere presenti. Noi abbiamo stabilito 3 ore al giorno. Perché? Perché nel comma precedente, il 5, si dice il personale ausiliario è responsabile della gestione della refezione, se prevista. Quindi è chiaro che al momento del pasto ci deve essere l'ausiliaria, non ci può essere solo l'educatrice. Siccome anche qui, diciamo, quando il Comune di Piombino fa i controlli, perché vengono fatti i sopralluoghi nei servizi privati, in qualcuno purtroppo si sono trovati che c'era l'educatrice sola, e questo non solo a Piombino, ma insomma in tutta la Toscana. Allora chiaramente loro volevano addirittura mettere 5 ore, perché per loro comunque è un elemento di qualità importante. Lì naturalmente c'è stata una discussione tra i comuni più grandi, perché poi noi, diciamo così, non abbiamo fortunatamente questo tipo di problemi. La nostra ausiliaria, diciamo, è la fondatrice praticamente. Cioè, mi pare attualmente sono 6 ore, è presente 6 ore sul servizio. Quindi, però, insomma, è stato deciso che si parte da queste 3 ore, dove sicuramente c'è il pranzo, per cui dalle 9 alle 12 probabilmente è l'orario, diciamo, considerate al nido i bimbi pranzano alle 11 e un quarto. Però è stato anche detto, appunto, la commissione multiprofessionale ha facoltà di valutare e ridefinire tale quantificazione oraria e specifiche e peculiari situazioni. La commissione multiprofessionale è una commissione che è formata dai coordinatori pedagogici dei servizi più il responsabile dell'ufficio del comune e l'ASL, perché chiaramente un conto è gestire un nido di 10 bambini, un conto è gestire un nido di 25. Quindi ci può essere, il minimo è 3 ore, e qui è stata la difficoltà anche, no? Quindi il minimo è 3 ore, però ci potrebbero essere delle situazioni in cui ce ne vuole 5. Questo dipende da situazioni anche specifiche che era molto difficile andare a disciplinare. Ecco, anche perché questa è una norma che c'è per la prima volta. Quindi capiamo anche qui come funziona, se effettivamente è sufficiente, visto che Regione Toscana non ha dato un minimo di ore. Il pasto è sicuramente garantito, vediamo se ci sono ulteriori necessità. Esiste una commissione che le può valutare e quindi alla fine l'abbiamo risolta così la discussione. Però è un punto di qualità molto importante perché per la prima volta anche il personale ausiliario viene disciplinato e diciamo, gli viene messo comunque un obbligo di presenza importante. Poi passiamo all'articolo 36 sui farmaci. I farmaci, come sapete, all'interno dei servizi ci possono essere situazioni in cui è necessario somministrare dei farmaci, ma devono essere situazioni ben motivate. Infatti l'articolo è inserito per questo, il personale del nido non è autorizzato alla somministrazione dei farmaci. Fatto salvo i casi certificati che richiedono la somministrazione di farmaci indispensabili e indifferibili per la gestione dei quali viene fatto riferimento alla disciplina vigente. Qui la disciplina vigente anche qui può cambiare. Oggi è riconosciuto sa farmaco salvavita un farmaco fra 2 anni, magari altri. Quindi laddove qui si parla essenzialmente di casi gravi. Ecco, dove c'è necessità comunque di somministrare e ovviamente il personale educativo deve avere anche la formazione per somministrare. E quindi sono temi che sembrano banali, ma insomma, cioè così, ma in realtà non lo sono, perché poi ci sono profili di responsabilità rispetto alla somministrazione di quel farmaco che non possono essere ignorati. Del resto, anche già nella scuola dell'infanzia, primaria, se sono tutti bimbi minorenni, c'è una disciplina e che è esattamente questa, per cui è stato specificato, introdotto questo comma. Forse articolo 5, articolo 34, comma 5, servizi per l'infanzia pubblici e privati inseriti nel sistema pubblico dell'offerta garantiscono la possibilità, sì, questa c'era una modifica, di ammissioni straordinarie in casi di emergenza sociale anche in condizioni di sovrannumero nel rispetto delle condizioni di sicurezza. Questo, anche questo è un elemento inserito perché chiaramente laddove ci si trovi in corso d'anno a dover affrontare situazioni particolari, urgenze, casi soprattutto di carattere sociale, dove è necessario, si fa un percorso per un bambino per inserirlo al nido, insomma, bisogna inserirlo, ecco, che sia pubblico o che sia privato. E questo è un elemento di garanzia per tutti i servizi.
Con
Ecco,
due esatto.
articolo 38, giusto?
Sì.
Utenza dei servizi educativi per l'infanzia a titolarità comunale. Allora, qui si viene. Diciamo alla parte un pochino più, diciamo così, gestionale, nella quale entra il regolamento. E viene, perché questi sono i criteri in base a cui si accede al servizio. Come vedete, il comma 1 dell'articolo 38 ci dice che possono essere ammessi alla frequenza di un servizio educativo per la prima infanzia tutti i bambini in età utile alla data d'inizio dell'anno educativo, cioè il 1 settembre, residenti nel comune di appartenenza o domiciliati in attesa di residenza. Sono equiparati ai bambini residenti, fratelli, sorelle di bambini non residenti che risultano tra le riconferme per il nuovo anno educativo. Questo non c'era. ed è stato un elemento di apertura perché il criterio della residenza, diciamo così, è un criterio che spesso si scontra poco con la famiglia che magari ha un bambino che è rientrato nel nido e non è residente, non era residente. Poi ha un secondo figlio e quello gli risulta ancora non residente. Però voi capite che non essendo residente non ha la priorità, gli passano avanti tutti i residenti e quindi qui ci siamo posti il problema di capire come questa famiglia che ha già un bimbo all'interno di quel servizio educativo e che ci è rientrato non sia costretta a portare il secondo figlio da un'altra parte. E quindi è stato per questo c'è questa equiparazione, no? Problema gestionale al quale noi non ci siamo mai trovati di fronte, ma altri comuni più grandi sì. Tant'è che questo è un'eccezione, poi si dice al comma 2, l'ammissione dei bambini residenti in altri comuni è possibile in caso di posti bambino disponibili non ricoperti da domande presentate da residenti. Nel nostro caso noi abbiamo una capienza abbastanza importante del nido e non riempiamo con i nostri bambini. Quindi, laddove i nostri bambini sono soddisfatti, la domanda dei nostri residenti è soddisfatta, si passa ai non residenti. E poi si dice: viene fatta salva la possibilità dei comuni di stipulare convenzioni specifiche per la definizione di condizioni particolari di acquisto di posti bambini e conseguente compartecipazione ai costi. Questo c'era già in precedenza e diciamo è stato riarticolato, però è quello che noi avevamo col comune di Piombino che diciamo per qualche anno ha mandato i bambini di Rio Torto nel nostro nido di San Lorenzo e partecipava al Comune di Piombino anche al costo del servizio. Poi hanno deciso di aprire il nido a Rio Torto, quindi questa cosa, la convenzione non è stata rinnovata. Però diciamo sono possibilità che ci possono essere e che vanno nell'ottica di cercare di integrare i servizi nel territorio e di favorire anche le famiglie laddove sia possibile, perché oggi una famiglia di Venturina che manda il bambino al nido nostro, non avendo nessuna convenzione, è assimilata a non residente e il comune di Campiglia non ci corrisponde nessun costo, nonostante noi ospitiamo un bambino di Campiglia. Lo stesso noi, se il nostro bambino va a Campiglia. Naturalmente va vista la numerosità, insomma, vanno viste una serie di condizioni, se è conviene o non conviene farlo, però sono tutte possibilità che è giusto, secondo noi, introdurre, ecco, per favorire appunto anche un utilizzo massimo di tutti i nostri servizi e non solo destinato alla residenzialità. E quindi questo è un po' il discorso sui residenti che è stato ampliato, ecco. Poi all'articolo 40 si parla del bando pubblico. Allora, qui diciamo ci sono alcune novità che non sono soltanto. Innanzitutto, la Regione Toscana ci ha detto che entro il 30 aprile di ogni anno noi dobbiamo aver pubblicato e chiuso il bando di iscrizione. Prima non era così, noi lo chiudevamo a maggio. Quindi da quest'anno per cui abbiamo urgenza di andare in consiglio, perché dobbiamo fare il bando di iscrizioni entro il 30 aprile, chiuderlo, poi la graduatoria si approva a maggio, però. E questa è stata la novità sulla base della quale poi sono stati ovviamente fatti alcuni cambiamenti anche sui punteggi, perché prima ci si iscriveva maggio, giugno, fino a giugno, ora entro il 30 aprile tutti devono essere iscritti. Quindi chi è nato a maggio o a giugno e che magari dove ci sono i bimbi lattanti, per esempio a settembre, ottobre, potrebbe mandare il bambino al nido, la famiglia, questi sono fuori termine. Quindi è stato necessario adeguare un po' la parte del bando, ma anche i punteggi, per cercare, diciamo così, di non penalizzare troppo quelli che sono esclusi per motivi, diciamo, temporali. E resta fermo il fatto che comunque l'inserimento di nuovi bambini, questo è il comma 13, rimane possibile per ogni anno educativo fino al 28 febbraio. E questo, guardate, è un tema importante perché, diciamo così, noi non, partiamo a settembre, c'è l'inserimento, fino a ottobre sostanzialmente non c'è un orario pieno. E gli inserimenti spesso sono complessi, ci vuole un mese, anche due, perché la situazione vada a posto. Si comincia a fare il lavoro, il progetto educativo, si va avanti sostanzialmente fino alla fine di giugno, con le vacanze, eccetera. Inserire un bambino nel gruppo a marzo è un elemento di già 28 febbraio, insomma, sono tanti mesi dopo, quindi è un elemento che può destabilizzare il gruppo. Perché bimbo nuovo piange, perché non è abituato, eccetera, e diciamo poi dà un orizzonte di servizio a un bambino di pochi mesi. E quindi ecco, il 28 febbraio rimane comunque l'ultimo giorno in cui si può inserire i bambini nuovi. Poi c'è una possibilità di deroga, c'è scritto, per situazioni di specifiche necessità, questo nessuno lo vieta, c'è un posto vuoto. C'è una necessità oggettiva impellente, questo non, però la regola deve essere quella. E quindi dicevo questo per dirvi, per darvi qualcosa sui tempi, appunto per quanto riguarda le domande al comma 4 presentate dopo la scadenza del bando saranno valutate dai singoli comuni e inseriti in una graduatoria di riserva, nella quale il criterio di precedenza sarà dato alla data e all'ora di presentazione della domanda. Qui, diciamo, il concetto è che ci si aspetta che ci siano più domande, un po' di più, perché chiudendo aprile, si fa maggio, chiaramente questi magari sono nati, questi bimbi, e lo presentano, non sono astroasio perché noi non ci abbiamo lattanti. Però, diciamo così, anche qui i comuni più grandi si trovavano di fronte a dover fare una seconda istruttoria un'altra volta con tutti i punteggi, oppure a dire che si fa. E si fa che chi prima arriva, prima, diciamo, alloggia. Questo è sostanzialmente il criterio che hanno scelto, perché altrimenti, se il bando è finito il 30 aprile, non è che si può fare istruttoria ai soliti punteggi anche a maggio. Questo è così. Poi vediamo, anche questo è il primo anno d'applicazione, vediamo cosa succederà.
Comunque che da altri criteri stabiliti autonomamente da qui.
Poi sì, ci possono essere anche altri criteri, per esempio come la piglia forse li stabilirà perché loro erano un pochino più dubbiosi. Che può essere l'età del bambino, può essere comunque una situazione lavorativa. Questo è lasciato al comune e riguarda soprattutto i bambini lattanti. Invece, il punto 15 di questo articolo 40 ci dice che nel caso di avvenuta nascita successivamente alla data di chiusura del bando, la domanda presentata sarà inserita nella lista di attesa in ordine di data di prenotazione. In caso di disponibilità di posti, l'eventuale inserimento del bambino potrà avvenire solo al compimento dei 3 mesi di età. Questo non si può fare diversamente. Comma 16. L'assegnazione del posto e il conseguente inserimento del bambino devono essere coincidenti. Questo è importante, cioè io ti assegno il posto e te frequenti. Perché? Perché molti, l'ho fatto anch'io. Quando c'era la possibilità, io ho iscritto la bimba, nata aprile, a settembre era iscritta al nido, ho pagato una quota fissa e l'ho mandata a gennaio. Diciamo così, questa cosa crea nel tempo, in base al fatto che i numeri sono quelli, i posti disponibili, può essere una lista di attesa, te che ti congeli il posto 3 mesi, lo levi a uno e magari ha più bisogno. Siccome col bando di gratis effettivamente abbiamo avuto un aumento delle iscrizioni, quindi i posti disponibili, insomma, rischiano di non essere sufficienti per tutti. Allora si dice, te io ti assegno il posto e te cominci a frequentare, fatte salve situazioni particolari di natura socio-sanitaria, bimbo deve finire i vaccini, si sente poco bene, insomma, ci possono essere situazioni. Nel caso di bambini di età inferiore ai 12 mesi, l'inserimento può essere posticipato, come era la mia, ma non oltre il 30 ottobre, quindi ti do un paio di mesi di tempo. In ogni caso, dice il punto 3, il mantenimento del posto è subordinato al pagamento della retta a partire dall'assegnazione del posto, quindi qualcosa devi comunque pagare, e in caso di mancato inizio della frequenza nei termini sopra indicati, il bambino rimarrà in graduatoria e potrà essere inserito in caso di successiva disponibilità di posti. Cioè, passi i termini, non paghi. No? In caso di mancato, no, passi i termini, hai pagato, passi i termini, non lo inserisci, non è che ti cancello,
Però
però manda avanti qualcun altro se poi c'è posto e te lo fa inserire. E questo, diciamo, è una norma di apertura, ecco, per non segare proprio fuori del tutto velo
certo.
dalla graduatoria, ci rimani, però se non hai bisogno, faccia passare avanti qualcuno. Gli ultimi articoli, articolo 41, 42, c'è la contribuzione 41 e 43, riguarda, diciamo così, i punteggi. Ora mi serve quelli finali. Allora, il 41, diciamo così, non c'ho problemi a vedere da vicino.
Ah.
Cioè, nel senso, ci vedo meglio senza occhiali. Perché sono miope. Allora, l'articolo 41 stabilisce i requisiti di precedenza, cioè chi ha questi requisiti entra al nido per cima alla graduatoria, subito, filo diretto sopra tutti. E sono condizioni che francamente, insomma, sarebbe meglio non avere, chiaramente. Certificazione di handicap, quindi vi vedete i comma 1, presenza di un soggetto che ha handicap in famiglia o invalidità civile al 100%, l'abbiamo inserito. Comunque l'invalidità civile al 100% spesso poi sfocia nella legge 104, ma non è detto che la chiedano, capito? Magari è un invalido, ma non chiede la 104. Essere privo di un genitore.
Certo.
Ah, essere privo di un genitore, la situazione non è valida se l'unico genitore ha ricostituito un nucleo familiare. Guardiamo ora si scarica il computer. Avere un unico genitore affidatario, avere un genitore inabile o invalido permanentemente, appartenere a famiglie e condizioni socio-economiche disagiate. Qui diciamo. Non è cambiato niente rispetto al regolamento precedente, è stato aggiunto questo discorso dell'invalidità.
Si è sposta un po' più di
aspetta, mi metto qui. Allora, invece l'articolo, quindi le condizioni di priorità, diciamo così, sono state mantenute nello stesso identico modo, aggiungendo questo 100% di invalidità. Invece l'articolo 43, criteri per l'attribuzione dei punteggi, sono sempre quelle cose, insomma, un po' difficili, e sostanzialmente è stata mantenuta la vecchia impostazione. Sono state fatte più prove per cambiare punteggio, ma è molto difficile. È stato, diciamo, nel punto A, presenza di un contratto di lavoro dipendente di qualsiasi natura o lavoro autonomo che preveda un impegno lavorativo continuativo superiore a 6 mesi, è stato ampliato rispetto al precedente, mi sembra, perché chiaramente se io faccio, finisco, quando io faccio queste condizioni qui, io le devo possedere al momento in cui faccio la domanda. Quindi se aprile è l'ultimo termine, a settembre io devo comunque avere un contratto in essere aprile, maggio, giugno, luglio, agosto, settembre. Prima finivano a giugno, maggio e quindi i mesi erano 4. Quindi è stato ampliato questo discorso dei 6 mesi per questo motivo. Poi Il punto B, presenza di un contratto di lavoro dipendente autonomo che preveda un impegno lavorativo continuativo da un minimo di 4 a un massimo di 6 mesi, per lo documentabile al momento della presentazione della domanda. Il punto C è rimasto uguale, aver lavorato per almeno 4 mesi negli ultimi 12 mesi, quindi questo riguarda quelli che fanno le stagioni. E che sostanzialmente tutti gli anni poi rifanno la stagione, ma che aprile non ce l'hanno il contratto, ma magari avevano lavorato da giugno a ottobre. Poi ci sono i punteggi legati anche a chi studia e a genitori che comunque fa corsi universitari di formazione professionale, sempre con una durata minima, 8 punti, insomma, quindi anche questo era già un criterio precedente è stato un po' uniformato. Poi abbiamo la condizione del pendolarismo, che abbiamo per ogni genitore che svolge la propria attività lavorativa in una sede sita a una distanza superiore a 50 km dalla sede di residente. Praticamente questi sono tutti i comuni fuori dalla Val di Cornia, eh? Quindi non è che chi da Piombino viene a Suvereto e pendolare. Chi da Piombino va a Cecina, sì, quindi mi pare, no? Sì. E poi, diciamo così, la situazione familiare è rimasta la stessa, lo stato di gravidanza, il figlio convivente fino a 3 anni, un punteggio fino a 6, quindi qui è rimasto tutto uguale. E il discorso dei nonni, anche qui c'è stata un po' una discussione, ma è stato mantenuto. Naturalmente il nonno residente oltre i 50 km al comune, prima era 30 questa distanza, è stata portata a 50, perché abbiamo visto che nella Val di Cornia, cioè comunque considerare pendolare chi lavora in Val di Cornia, non ci sembrava corretto, anche visto queste aperture sul discorso della residenza. Niente, poi ci sono appunto per ogni punto, cioè naturalmente c'è la cumulabilità o meno dei punteggi, e poi la regolamentazione dell'assenza mi pare è cambiato.
Fatto di corresponsabilità.
Ah, ecco, il comma 1 introduce formalmente il concetto del patto di corresponsabilità. Questa cosa qui è venuta fuori col Covid, cioè le modalità di gestione delle assenze per motivi di salute e per motivi familiari vengono disciplinate dai patti di corresponsabilità comunali e dei soggetti gestori dei servizi redatti in ottemperanza alle normative vigenti. Come sapete, non so se lo sapete, ma praticamente non esiste più un certificato di un medico. Non è che se te sei assente 5 giorni devi portare il certificato, non esiste più. Prima si faceva così, quindi il bambino che superava i 5 giorni d'assenza doveva presentare un certificato medico per entrare nel servizio, a meno che non avesse detto prima che andava in vacanza, ok? Questo non è stato abolito. Però c'è questo patto di corresponsabilità, cioè te comunque dichiari che quando mandi il figlio al nido sta bene, non ha la febbre, non ha malattie diffusive, contagiose. Per esempio classico dei bimbi piccoli è la congiuntivite. La congiuntivite si attacca a chiunque, quindi in teoria, col vecchio sistema, chi aveva la congiuntivite all'asilo non ci andava, per rientrare doveva ripresentare il certificato. Ancora questa cosa vi è stata tolta, però è stato introdotto comunque un patto che te comunque devi firmare a inizio anno, dove dichiari e fai le cose per bene, insomma, rispetto agli altri. Nulla, questo diciamo sono le modifiche che abbiamo. Sì, poi articolo 45 ci sono le rinunce e i ritiri. L'ultimo articolo, comma, in realtà va corretto, insomma, il secondo, eventuali ritiri dal servizio comportano, dopo il 28 di febbraio, comportano il pagamento della retta, a meno che non siano dovuti a trasferimento e a motivi di grave salute. Anche questo perché? Perché te non è che puoi, siccome io dopo il 28 febbraio non ci posso più inserire nessuno, non è che ti arrivi aprile, smetti di mandare tuo figliolo all'asilo perché non ti fa più voglia o c'è da andare al mare. Ah, ma, per carità, lo puoi fare, però paghi. E poi l'ultimo comma, all'inizio della frequenza, a fronte del pagamento della retta, può essere posticipato rispetto a quanto programmato fino a un massimo di 2 mesi. E comunque non oltre il 28 febbraio, ferma restando l'inconsistenza della lista di attesa, cioè quando non c'è la lista di attesa. Se c'è la lista di attesa, appunto, valgono i criteri che abbiamo detto al comma, all'articolo precedente che abbiamo letto. Questo è un po' a ribadire un po' questo concetto. Nulla, quindi questo è tutto, insomma è stato un lavoro molto complesso, anche se le modifiche, diciamo, non sono modifiche di carattere concettuale dell'architettura del regolamento, però insomma un po' di lavoro l'hanno comunque richiesto. Quindi speriamo che funzioni, come tutte le cose sono perfettibili.
Sì, certo.
Niente,
Ci sono
ci
alcune
sono domande?
domande. Sembra che Martina sia stata molto chiara nel spiegare i vari punti in maniera approfondita. Sicuramente, come dice Martina, è perfettibile, ma comunque qualitativamente migliore rispetto a quello che c'era già, che comunque era già un buon regolamento. Però ha permesso appunto di individuare alcune lacune che c'erano e che hanno migliorato sicuramente il regolamento precedente. Quindi è stato
Almeno
fatto.
sulla carta,
Sì,
insomma,
ecco, sì. Perché
si pensa, ecco.
appunto, cioè, allora, la nostra situazione non è una situazione, diciamo, così complicata perché abbiamo soltanto un nido comunale, comunque con dei numeri contenuti, ma che comunque deve essere, prevede comunque delle regole da seguire. Chiaramente ci sono realtà più grandi dove, come diceva Martina, c'è il privato, c'è il pubblico, c'è delle concessioni, eccetera, che quindi hanno bisogno assolutamente in maniera più importante di regole ben precise, perché insomma si tratta di una categoria, nonché i bimbi che seguono l'infanzia, che insomma devono essere protetti, che c'è comunque, come avete visto, una progettualità, c'è un controllo pedagogico costante, e quindi magari quando siamo all'esterno non ci si rende conto, ma in realtà le regole che avete sentito oggi, insomma, vi fanno capire quanto lavoro ci stia dietro e quanto sia importante stabilire le regole, anche solo dei punteggi piuttosto che del coordinatore, delle mansioni del coordinatore pedagogico, per far funzionare bene, insomma, questi asili. Se avete domande, insomma, siamo qui a disposizione. Quindi Martina e Giulia sono state bravissime,
Grazie.
le ringraziamo e lascio la parola a Carlotta per la dichiarazione della conclusione della commissione, così poi stoppiamo la registrazione.
Sì, allora, come hai già detto te, ringraziamo gli uffici per le informazioni e visto che non ci sono interventi o richiesti, possiamo dichiarare conclusa la seduta di oggi. Grazie.
Ok, grazie.
Arrivederci.
Ciao, ciao, ciao. Devo più giocare qui, se andate voi. Termina.
Sì, termina.
Termina, sì. Termina la riunione per tutti.
Ma la registrazione anche? Mi determino?
Penso sì.
Sì.